Buon pomeriggio alle consigliere e ai commissari e ai commissari e buon pomeriggio a chi ci segue attraverso lo streaming. Si riunisce la commissione congiunta 3 e 4 e con all'ordine del giorno proposta di giunta al Consiglio 43 del 2026, seconda variazione dei documenti previsionali e programmatici 2006-2028 dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Passo all'appello. Alfonso risulta presente, almeno a se stesso. Avvenente. Bevi l'acqua? Buongiorno. Bianchi? Buongiorno. Bordilli? Filippo Bruzzone? Canessa Cerchi? Caputo, Carafini, Casini, Cavo, non la vedo, Centofanti, neanche, buongiorno, Chiarotti, non lo vedo, Falcone, ne manco, Falteri, neanche, Finocchio, sì, buondì, Frigerio, l'ho visto. Gambino, l'ho appena visto. Gandolfo, lo vedo. Garzarelli, lo vedo. Ghio, la vedo. Gregorio, no. Cabur, no. Maccagno, neanche. Marangoni, Maresca, non vedo traccia. Mascia, buongiorno. Mesmaeker, lo vedo. Orlando non la vedo, intanto è arrivato Cabur. Pellerano non lo vedo. E qua, eccolo. Chiedo scusa che non l'avevo visto. Picciocchi lo vedo. Romeo si nota. Russo non la vedo.
Body shaming questo.
Cos'è? No,
Body shaming.
era un complimento. Io vorrei quella bronzatura. Siciliano non la vedo. Stupia finora no. Tassara la vedo. Vacalebre lo vedo. Vassallo e Venturini al suo posto. La seduta è valida. Accanto a me la se... per cortesia, colleghi. Accanto a me l'assessore alla cultura Giacomo Montanari e la direttrice dei Musei del Mare, la dottoressa Elena Putti, nonché la dottoressa Bozzano della direzione. Assessore, a lei la parola.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dunque, ripeto la solita tiritera, che questo è un documento che vediamo molto spesso sui nostri tavoli, perché si tratta delle variazioni di bilancio in favore dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, che di fatto passa per l'approvazione del Consiglio Comunale, trattandosi di un ente che in qualche modo ha uno statuto speciale, quindi è gestito con un bilancio autonomo che però rientra nel bilancio comunale. Di fatto andiamo a finanziare l'ultimo trimestre di attività, quindi il trimestre che va dalla fine di settembre alla fine di dicembre 2026, con le risorse che ci consentono di mantenere lo status quo. Ricorderete che anche con un suo aggancio di polemiche, nell'ultima tranche di finanziamento, in qualche modo era intervenuto il MEI, quindi il Museo delle Migrazioni Italiana. Abbiamo ragionato con la governance del MEI, che continuerà a sostenere alcuni impegni di spesa in questo senso. Naturalmente è una disposizione interna alla Fondazione, quindi questa verrà ratificata negli incontri degli organi vigenti della Fondazione, in particolare il CDA che si terrà alla metà del mese, ma abbiamo ragionato e ci tengo a ringraziarlo personalmente col Presidente Masini e anche col Direttore Campodonico, che ben conoscete, per mantenere i giorni di apertura che consentono ovviamente alle due strutture di marciare, diciamo, sulla modalità attualmente attiva, quindi senza riduzioni di alcun giorno di apertura complessiva. Di fatto, sostanzialmente, nella variazione che ha 71.000 euro, ora me lo recupero perché non mi ricordo mai a memoria bene, 71.000 euro di gestione, quindi relativi sia alla gestione della lanterna sia alla gestione del MEI, più 15.000 euro che portano un totale complessivo a 86.500 euro di avanzi che in qualche modo servono poi a finanziare anche le attività culturali legate al Museo del Mare, troviamo i costi di gestione ordinaria. Il documento è così composto, quindi non ha altre modalità, non presenta particolarità di nessuna sorta, però credo che sia importante cogliere questa occasione per alcuni aggiornamenti relativi a quelli che sono anche gli investimenti sul polo museale che comprende sia Muma che MEI che Lanterna, soprattutto in relazione agli avanzamenti progettuali che anche insieme al Ministero della Cultura, in particolare alla Sovrintendenza Locale, stiamo svolgendo. Il Sovrintendente Tinè, che ho sentito questa mattina, mi ha autorizzato, insomma, a confermare che l'impegno da parte del Ministero in sinergia con il Comune di Genova sarà di circa 1,5 milioni di euro, soldi che andranno a impattare soprattutto, essendo, diciamo, un investimento in conto capitale, su alcune porzioni del complesso della lanterna. Sia, come dicevamo l'altra volta, e posso confermare che i lavori dovrebbero partire, diciamo, nell'ultimo trimestre, quindi anche in relazione al periodo di cui stiamo parlando, per un punto ristoro che si troverà all'interno del bastione della lanterna, quindi permettendo una più ampia fruizione del complesso, sia soprattutto andranno a risolvere annosi problemi di infiltrazione che stanno rendendo complicato anche immaginare di esporre permanentemente manufatti all'interno del complesso della lanterna stessa. Probabilmente lo conoscete, ma il parco della lanterna, in parte, come sapete, è anche costruito su quelle che erano le fortificazioni. Queste fortificazioni non sono impermeabilizzate in maniera ineccepibile. Questo dà, esito in infiltrazioni piuttosto importanti che rendono l'ambiente estremamente umido. In più è stata realizzata in parte una climatizzazione molto forzata e questo non favorisce il normale, diciamo, riflusso dell'umidità che viene causato soprattutto dalle piogge e dalla stagnazione dell'acqua in alcuni spazi. Questo investimento dovrebbe permettere di ripensare anche tutto il percorso espositivo della lanterna, consentendo a quel polo di conservare anche manufatti che oggi, per ragioni conservative, lì non possono essere esposti. In buona sostanza, questo è quanto si deve comunicare, che è contenuto nella delibera che avete che avete ricevuto, insomma, che è stato oggetto della votazione dell'ultima giunta. E io direi che, Presidente, lascerei forse il tempo alle domande, perché francamente, sì, essendo sempre la stessa modalità, quindi il finanziamento periodico di quelli che sono i servizi museali, di rinettamento dei giardini, di cura del verde del Parco della Lanterna, di apertura e funzionalizzazione dei poli museali del MEI e della lanterna stessa, credo che i consiglieri, i commissari abbiano, diciamo, le informazioni, diciamo, base che gli sono necessarie.
La ringrazio, Assessore, e grazie anche di questa buona notizia della disponibilità di fondi per i lavori alla lanterna. Do quindi la parola all'Aula se ci sono domande e richieste di chiarimento o di implementazione delle informazioni. Picciocchi.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno anche alla dottoressa Putti. Allora, volevo fare alcune domande che non mi sono, su questioni che non mi sono del tutto chiare, anche perché da un po' che non parliamo del MEI, del MUMA in quest'aula. Allora, intanto, diciamo, se andiamo alla sostanza di questa variazione, leggo che si tratta di un'integrazione di 86.500 euro, di cui 71.000 a carico del bilancio del Comune, 15 avanzo di amministrazione del bilancio 26 del MUMA, e fondamentalmente le spese che vengono coperte sono, come diceva l'assessore, il complesso monumentale della Lanterna, anche se qui piuttosto generico, perché si dice 40.000 quale quota integrativa per la copertura delle spese di gestione dei servizi museali e pulizie in regime di accordo quadro. Ne approfitto per chiedere un aggiornamento sull'attuale modello di gestione del Museo della Lanterna e su qual è la visione prospettica dell'amministrazione, perché insomma io ricordo che c'erano molti problemi sul tipo di gestione, si era andata avanti con una serie di soluzioni transitorie e quindi vorrei capire poi qual è la visione definitiva in ordine al modello gestionale che vogliamo pensare per il Museo della Lanterna. Questa è la prima domanda. Poi non ho ben capito la tematica MEI, non ricordo che ne avessimo parlato in quest'aula, forse è sfuggito a me, qui è scritto che 31.130 vanno al MEI. Allora, anche qui non mi è del tutto chiaro, l'ha accennato assessore, ma le chiedo la cortesia di precisare qual è il tipo di collaborazione attualmente tra il MEI e il MUMA, perché da quello che lei ha detto, diciamo, ho capito che il MEI è intervenuto in soccorso del MUMA. Ora, siccome non mi sembra che il MEI scopi di salute, anzi credo che dal punto di vista della PIL vada molto meglio il MUMA, cioè vorrei un attimino capire che tipo di rapporto si può immaginare tra queste due realtà che dal punto di vista poi del progetto, del concetto, della proposta, mi rendo conto, sono e devono sempre di più integrarsi. E quindi anche su questo mi interesserebbe capire qual è la visione prospettica dell'amministrazione. Quindi questi denari che vengono dati al MEI, 31.130, vanno un po' in controtendenza rispetto a quello che invece io ho capito, perché lei prima ha detto dobbiamo ringraziare, ma forse ho capito male io, magari me lo rispiega, dobbiamo ringraziare il presidente Masini perché, se non ho capito male, c'è stata una sorta di soccorso del MEI nei confronti del MUMA. Però lei adesso mi rispiegherà bene questa questione e io mi scuso con lei perché l'ho posta in maniera assolutamente imprecisa, ma sinceramente non ho ben capito. Poi volevo chiedere un tema invece di carattere pluriennale. In occasione dell'ultima variazione di bilancio, il vice sindaco Terile ci ha informati che per sostenere il piano di assunzione del comune concordato con i sindacati erano stati tagliati una serie di contributi per le prossime annualità su tutta una serie di istituzioni museali, tra cui il MUMA, chiaramente con l'impegno poi di reintegrare. Ora, se non ricordo male, il MUMA beneficia di, o meno fino ad oggi ha sempre beneficiato di uno stanziamento, mi pare, di 700.000 euro, che veniva sempre confermato in sede di bilancio di previsione, cui poi appunto si aggiungevano risorse con le successive variazioni di bilancio. Quindi, a quanto ci ha detto il vice sindaco, per il prossimo anno e per i prossimi anni non sarebbero più confermati questi 700.000 euro in avvio. Poi lui dice state tranquilli perché comunque integreremo, però il dato di fatto è che storicamente questi 700.000 euro non verrebbero più garantiti. Allora, siccome questo c'è stato riportato e nell'elenco delle istituzioni culturali tagliate sul bilancio pluriennale c'era il MUMA, le chiedo esattamente a quanto ammonta questo taglio. Poi non metto in dubbio quello che sarà il vostro impegno per cercare di trovare le risorse. Aggiungo due cose. Qui si parla della partecipazione del MUMA agli eventi legati all'anno delle trasformazioni urbane, quindi se anche su questo ci volete dare qualche ragguaglio in più. Qui nella delibera si parla della partecipazione del MUMA agli eventi legati all'anno delle trasformazioni urbane, e qui che è un tema indubbiamente molto suggestivo per la nostra città, e quindi vi chiedo in che cosa poi consisterà la partecipazione del MUMA. Siccome è presente il direttore, la ringrazio, chiedo anche se può darci un aggiornamento sul numero di visitatori, se può darci un aggiornamento su quello che è il modello gestionale, c'era la cooperativa, c'erano dei ragionamenti anche sull'internalizzazione. Insomma, chiedo la stessa domanda che ho fatto sulla Lanterna, modello gestionale, la chiedo anche rispetto a quella che è la situazione attuale del MUMA. Ecco, l'ultima cosa che chiedo invece riguarda il Metellino. Sappiamo che è stato rilevato, e io devo dire che, come dire, mi compiaccio di questa cosa, perché era anche un'idea che insomma si era già in passato valutata dall'Accademia della Marina Mercantile. Allora, chiedo se nei propositi state pensando ad una collaborazione tra l'attività dell'Accademia Mercantile, della Marina Mercantile e il MEI, perché secondo me potrebbero darsi delle sinergie molto interessanti. E per il momento mi fermo qui. Grazie.
Grazie commissario Picciocchi, commissario Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Dico all'assessore che è una tiritera, ma come dire, è una legittima attività che il Consiglio Comunale fa, quindi le parole hanno un peso. Non avrei detto tiritera, mi è sembrato un po' così, una caduta di stile, se posso permettermi, da parte sua, da parte di altri assessori che non sanno neanche quali lettere scrivono, me lo attendo. Da parte sua, ecco, se le posso dire, alla fine è una attestazione di stima, magari un po' così brutale, però voleva essere comunque in insomma, qualche modo un complimento. I miei complimenti sono sempre un po' taglienti forse. Allora, anch'io avevo la domanda che ha fatto prima insomma collega Picciocchi da fare sulla questione dei fondi che il vice sindaco ci aveva comunicato in commissione, e quindi volevo comprendere se e come verranno recuperati nel corso degli oramai ultimi quattro mesi di insomma, gestione annuale. Ho colto dalle parole dell'assessore questo documento appunto serve per mantenere gli insomma, standard sempre in continuità, però io vorrei un po' comprendere invece se oltre che alla insomma, continuità si può parlare, e se sì quando, di implementazioni rispetto alla insomma, continuità. Oltretutto colgo il fatto che effettivamente di insomma, commissioni su questo tema, cioè sui musei del mare, delle migrazioni, abbiamo sempre fatto solo queste commissioni legate con le variazioni di bilancio, e quindi ancora di più credo che sia importante, e oltre che alla parte che è prettamente politica c'è la parte tecnica, quindi al direttore anche chiedo se ha piacere anche di poterci raccontare ed esprimere un po' quello che pensa di poter realizzare sia nella annualità che, ripeto, dura oramai quattro mesi, però più in generale sulle strutture, anche Pegli, che non sento sempre mai nominata, però sapete che insomma anche per legame di territorio credo che sia importante dare un po' una visione di e insieme. Quindi spererei che, visto che è la prima volta che noi vediamo il direttore qua presente, come con Campodonico c'era sempre un po' anche uno scambio di progettualità, sia questa l'occasione anche per ascoltarla, magari appunto nelle linee generali, però sicuramente per poter un po' condividere e poter avere anche modo magari poi di porre domande o fare anche e integrazioni, documenti e quant'altro anche a sostegno quello che vorrà fare, visto che appunto mi sembra che il bilancio, poi mi smentirete, ma se si mantiene molto sulla linea degli anni passati non aumenta, anzi c'è un po' da risolvere questo vulnus di cui diceva vice sindaco, e quindi sicuramente da capire come procedere verso il futuro. Grazie.
La ringrazio. Commissario Cavo.
Grazie. Grazie Presidente e Assessore per la sua illustrazione. Ovviamente i ragionamenti partono dalla delibera che abbiamo sotto mano. Io prendo come riferimento l'impegno che ha dato l'assessore, che non si hanno tagli sostanzialmente rispetto all'ultimo stanziamento che c'è stato, e su questo ovviamente voglio volgere il mio intervento e anche le mie domande. Sostanzialmente per la lanterna abbiamo 40.370 euro, per il MEI 31.130 euro, che fa un totale di 71.500 euro, che se non sbaglio, se non capisco male, e ovviamente questo fa parte della domanda, garantiscono i servizi e per quanto riguarda le aperture dei due siti, però portano all'apertura attuale, quindi quello che era stato vissuto sostanzialmente come una riduzione di orario temporanea allora, sembra di capire che diventi invece una costante e una chiusura, una riduzione di orario che si protrae, e questa chiaramente è la prima domanda. Lo dico soprattutto in riferimento al MEI, che è una pratica che ho seguito anche più da vicino, con un po' di responsabilità allora di aver firmato anche quegli accordi, partecipato a quegli accordi anche col Ministero, che hanno portato in questa città il Museo delle Migrazioni, con un importante investimento che è arrivato dal Ministero della Cultura di oltre 5 milioni per la realizzazione del sito, e con i lavori che sono stati fatti di ristrutturazione alla commenda, con le scelte che ci sono state, con un accordo che vede in partecipazione in questo accordo in coinvolgimento anche il Comune. In questo momento ci troviamo in una situazione che non è quella pregressa, perché prima di questa giunta l'apertura del MEI veniva garantita soltanto 6 giorni su 7, quindi soltanto con un giorno di chiusura. In questo momento ci troviamo a 2 giorni di chiusura settimanali, che sono la domenica e il lunedì, e soltanto perché in questo momento la Fondazione MEI, e quindi sostanzialmente il Ministero, sta contribuendo all'apertura di 3 giorni alla settimana. Senza questo contributo che prima non c'era, non era previsto, e ha previsto uno sforzo in questo momento da parte del Ministero di 3 giorni alla settimana, noi non avremmo neanche questi 5 giorni su 7. È chiaro che a regime, e perché ci sia il convincimento di puntare su questa istituzione, non si può non pensare a un'apertura 6 giorni su 7 del MEI. Ovviamente lo dico nella convinzione che anche la Lanterna sia un sito totalmente da preservare e che di pari passo debbano andare impegni e investimenti. In questo momento l'impegno del Comune è soltanto su 2 giorni alla settimana, l'impegno del Comune dovrebbe essere su 6 giorni, in questo momento è su 2, ma almeno dovrebbe arrivare un giorno aggiuntivo. C'è un impegno del MIC, e con un giorno di impegno aggiuntivo del Comune si potrebbe arrivare a 6 giorni su 7. Quindi io, Assessore, con tutta l'impegno che lei sicuramente ci ha messo, condividendone, io mi auguro, importanza di entrambi i siti, e ribadisco la domanda specifica sul MEI, chiedo questo stanziamento e questa delibera che cosa comporta come aperture di giorni. Quindi questo stanziamento ci riporta un'apertura di 5 giorni su 7, c'è invece in preventivo uno sforzo del Comune per arrivare a 6 giorni su 7. Io ritengo che sia non accettabile, soprattutto in prospettiva, pensare che tanto il MEI quanto la Lanterna abbiano un'apertura ridotta, perché se crediamo che siano dei siti su cui puntare, la chiusura della domenica non è assolutamente condivisibile, e lo sforzo del Comune per dare quello che sostanzialmente un accordo, non nelle pieghe dell'accordo, ma un accordo tra enti, non può non prevedere, è lo sforzo del Comune per arrivare a un'apertura 6 giorni su 7. Ribadisco, a fronte invece di un Ministero che ha investito per quanto riguarda la parte infrastrutturale. Quindi la domanda è: con questo finanziamento che cosa dobbiamo aspettarci come aperture giornaliere del MEI e anche evidentemente della Lanterna? Grazie.
Grazie Commissaria Cavo. Se non ci sono altri interventi, do la parola. Sì.
Grazie a tutti gli intervenuti. Intanto, insomma, rispondiamo a queste domande che poi possono eventualmente generarne altre. Dunque, per un chiarimento, è chiaro che noi oggi confermiamo l'apertura 5 giorni con un sostegno da parte di Fondazione MEI, che dovrà essere appunto deliberato. Ci tengo a dire che in realtà questo accordo, che è stato in qualche modo ragionato con la Fondazione, è un accordo che emerge anche dall'accordo di valorizzazione che è stato siglato e che richiamava prima la commissaria Cavo, un accordo di valorizzazione che all'articolo 9 ha, ed è il percorso che stiamo seguendo adesso, una indicazione molto precisa di redigere a 3 anni dall'avvio del museo un bilancio di quello che è successo, come sono stati gli andamenti, come sono stati gli impegni dei relativi enti e di valutarli anche per il futuro. Credo che forse voi sappiate, ma giustamente in realtà potreste anche esserne tranquillamente all'oscuro, a gennaio si dovrà procedere a un nuovo bando di gestione sia per la lanterna che per il MEI, semplicemente perché scade l'attuale, quindi dovrà essere rimesso a bando. L'intenzione è quella di realizzare un bando che appunto tenga conto di entrambi i plessi e che traguardi 2 anni di attività. Ed sarà un bando che terrà conto proprio di quello che emergerà dalla valutazione che sta facendo Fondazione MEI, quindi che non fa il Comune di Genova, in base al punto 9 dell'accordo di valorizzazione che prevede che ci sia una redazione che evidenzi criticità, percorsi culturali, modalità con cui sviluppare anche la dimensione di presenza sul territorio di un museo che è stato richiamato, è un museo nazionale, quindi ha tutta una serie di significative importanze, non soltanto per il territorio ma anche per le cose che vengono qui raccontate. Quindi dal mio punto di vista, ora spero di aver risposto come dire efficacemente, ma quello che è il dialogo con il MEI è un dialogo volto a proprio a fornire questi servizi che riteniamo importantissimi anche noi, con la prospettiva per l'anno nuovo, quindi con il nuovo bando che viene in qualche modo redatto e poi pubblicato, di arrivare a completare un orario più soddisfacente anche dal punto di vista dei giorni. Questo lo dico perché l'attribuzione della gestione del MEI della Lanterna al Museo del Mare è avvenuta, ma lo sapete bene questo, in maniera piuttosto transitoria, soprattutto nell'ultimo anno di esercizio per quanto riguarda la Lanterna. E questo ha comportato un aggravio dei costi che in qualche modo ha reso più difficilmente sostenibile l'orario e la quantità di giorni che si potevano aprire i due diversi poli museali. Questo ha portato alla necessità di ricorrere, direi però non in emergenza, ma in sinergia, in concordia di intenti culturali sul territorio, a aprire un dialogo col MEI su questo discorso e quindi a ricevere un contributo che permetta di mantenere quelli che sono i servizi che noi riteniamo minimi per quanto riguarda l'apertura culturale del museo. È chiaro, i musei sarebbe bello che fossero aperti 7/7, in alcuni casi magari anche di notte, però questo implica dei costi significativi che bisogna che anche i gestori, che sia la pubblica amministrazione, quindi il comune, o che sia il ministero, o che siano gestori, diciamo, in appalto, possano sostenere. Credo che il lavoro che verrà fatto di valutazione su cosa il MEI ha in qualche modo portato sul territorio in questi 3 anni e di quello che si potrà fare in sinergia col sito della Lanterna ci aiuterà anche a capire meglio come poter indirizzare gli sforzi perché le aperture che facciamo vengano poi anche soddisfatte da un ritorno di pubblico. È innegabile che ci siano delle potenzialità ancora inespresse, che vanno espresse. Quindi non è che in qualche modo ci si nasconda dietro a nessun dito, si può fare meglio, si può fare di più. Però credo che alla base di questo ci debba essere un nuovo bando di gara che per la prima volta contempli entrambi i poli in maniera strutturale, perché di fatto c'è stata un'aggiunta della Lanterna che è stata in qualche modo inserita in transizione e quindi ha creato una problematica di sostenibilità, questa non dovrebbe più verificarsi, e dall'altra parte una valutazione degli itinerari culturali preposti, vedendo che cosa ha funzionato e che cosa meno, e cercando di ritarare anche quella che è la proposta culturale. Credo però che quello che si sta facendo stia dando dei frutti, perché se noi andiamo a vedere banalmente gli ingressi, quello che può essere un indicatore, non è che sia l'unico, però certamente quanto i visitatori rispondono, questo può essere un indicatore interessante. Noi abbiamo un dato finale al 2025 per quanto riguarda il MEI di 10.629 visitatori e un dato aggiornato a oggi è questo? Questo di agosto? Questo, ok, quindi a fine agosto di 9.515 visitatori. Quindi in un anno solare si erano di poco scavallati 10.000, entro agosto, con ancora diversi mesi prima della chiusura dell'anno, si è già raggiunta più o meno quella cifra. Questo è un indicatore positivo e sicuramente permette anche, diciamo, un'idea di valorizzazione più accelerata. Più o meno allo stesso livello si parla di Lanterna, nel senso che Lanterna ha realizzato nel 2025 15.197 visitatori e il tasso di crescita è del 15% in più, avendo già adesso oltre 10.000, quasi 11.000 visitatori, 10.620, scusate, ho letto male, 14.639, quindi siamo appena sotto nel momento in cui stiamo analizzando, fotografando la situazione. Il Galata, non voglio rubare niente alla direttrice, poi magari ne parlerà lei, sta al pareggio, nel senso che ha chiuso l'esercizio 2025 con 105.000 visitatori e 191, adesso siamo quasi 74.000 utenti, 73.344, che è perfettamente in linea con quelle che sono le stime di lavoro. Quindi in buona sostanza i poli dell'istituzione sono solidi a livello di visitatori, funzionano, questo ovviamente ci rende felici, si può fare ancora di più perché sia il polo della Lanterna che il polo del MEI possono avere anche più riscontro di pubblico. Dal mio punto di vista non ritengo messa in discussione l'integrazione di bilancio dei famosi 700.000 euro nei confronti del Galata, nel senso che il vice sindaco ci ha rassicurato in questo senso e non vedo motivi per pensare che ciò non sia la realtà, e quindi anche dal punto di vista, diciamo, economico-finanziario non abbiamo riscontrato nessuna problematica per gli anni a venire, ovviamente sullo status quo. Mentre invece sono molto contento anche io della decisione presa su Metelino. Faccio presente che sia MEI che Galata, che MUMA, scusate, entrambe le istituzioni sono nell'accordo di valorizzazione di Metelino, sia come, diciamo, ente che comunque si parla, sia come enti singoli, per cui si è proceduto sia a una firma del presidente Masini, sia ovviamente a una firma dell'istituzione Galata Museo del Mare. Mentre per le trasformazioni urbane che chiedeva il commissario Picciocchi, al Galata si terrà una mostra che ha a che fare con la trasformazione del porto soprattutto, e che sarà uno dei diversi fuochi su cui le esposizioni, diciamo, tematiche del comune si terranno in questo anno di ricorrenza della Grande Genova. Un'altra sarà dedicata alla trasformazione museale, sapete, anche ricorrono i 50 anni della morte di Caterina Marcenaro, e la grande trasformazione dei musei civici è stato uno dei modelli che nel secondo dopoguerra in particolare ha visto Genova protagonista anche internazionale. E poi ci sarà una grande mostra a Villa Croce, di cui mi sembra che, insomma, di aver già parlato, che terrà conto proprio di tutta l'idea della Grande Genova e della sua trasformazione territoriale. Quindi saranno più o meno questi i poli su cui si orienteranno le tematiche. Quindi direi che attualmente l'orario, che è quello in vigore dall'estate scorsa, è immutato e non ci sono problematiche di alcun genere. Ricordo che l'accordo di valorizzazione, che è un accordo estremamente importante perché è quello su cui si basa la collaborazione e la cooperazione tra gli enti, prevede questo momento di verifica e di riprogrammazione, e che questo lo facciamo proprio in relazione a ottemperare a quelli che sono stati gli accordi presi col Ministero nel momento in cui si è creata Fondazione MEI, di cui sia Regione Liguria che Comune di Genova, che ovviamente Ministero della Cultura, sono soci partecipanti.
Non so se doveva intervenire, se le va bene, Commissario Picciocchi, se ha da fare delle altre domande, se non può intervenire la dottoressa Putti. Ditemi voi. Sì, grazie.
No, se c'è un chiarimento.
No, se c'era un ulteriore chiarimento. Allora prego, commissario Picciocchi, se ha qualcosa risponde.
No, volevo chiedere un chiarimento perché ho fatto due domande precise. Ho chiesto a che titolo giuridico il MEI interviene su una gestione che di fatto oggi è di competenza del MUMA, quindi è stato sottoscritto un accordo, cioè non, e anche poi questa quantificazione è come è stata determinata, anche perché in delibera leggo una cosa diversa, cioè in delibera c'è scritto il contrario, che noi diamo soldi al MEI, ok? E invece lei mi dice che è il MEI che dà un contributo al MUMA con riguardo alla gestione della lanterna. Quindi siccome sono due enti diversi, bene che collaborano, ma sono due soggetti distinti, volevo capire a che titolo il MEI, che come dire non mi sembra onestamente scopi di salute, perché io non mi rallegro di 10.000 visitatori all'anno, sono pochissimi, c'è qualcosa che non funziona. Tra l'altro ne approfitto anche per fare un'altra domanda, perché mi interesserebbe sapere quali sono le recensioni dei visitatori sul MEI. Poi se avremo tempo, come dire, io ho tutta una serie di riflessioni, ma non è questo il momento. Poi invece la domanda che l'ho fatta, indipendentemente, come dire, dei buoni auspici del vice sindaco, che certamente si realizzeranno, siccome il vice sindaco ci ha detto che il MUMA è stato tagliato negli anni successivi, poi lei mi dice che non è un problema, però è una contabilità finanziaria, quindi se ci sono meno soldi sul bilancio pluriennale del Comune di Genova, ci sono meno soldi sul bilancio pluriennale del MUMA. Come dire, sono certamente anche io convinto che questi soldi saranno integrati, ma ad oggi volevo chiedere in che cosa si è concretizzato questo taglio. Erano 700.000 euro consolidati sui bilanci pluriennali. Oggi è 700 meno quanto, indipendentemente poi dal fatto che ci saranno le integrazioni. Grazie.
Perfetto. Commissaria Cavo.
Sì, io ringrazio l'assessore per la risposta, però volevo un'ulteriore diciamo articolazione, perché da quello che capisco ci dice confermiamo l'apertura del MEI 5 giorni su 7, però confermiamo l'apertura del MEI 5 giorni su 7, di cui 2 giorni sostenuti dal Comune, gli altri 3 giorni... Allora io chiedo all'assessore di precisare quanti sono i giorni che paga il Comune e quanti sono i giorni che paga Fondazione, perché a me risulta che Fondazione, posso avere un'informazione sbagliata, ne paghi 3 e che il Comune ne paghi 2. Che sia una cosa o che sia l'altra, comunque non arriviamo ai 6 giorni. Quindi io vorrei la precisione non del totale di 5 giorni, voglio sapere quanti giorni paga il Comune, quanti giorni paga Fondazione, se vi date l'obiettivo di arrivare a pagare i 6 giorni, perché io a questa domanda ho avuto una risposta che siamo a 5, quindi do per scontato che ci si fermi a 5. E rispetto agli stanziamenti globali, a me risulta che con la giunta precedente ci fosse un 300.000 euro complessivi stanziati per garantire la funzionalità del MEI e che adesso questo stanziamento sia sostanzialmente ridotto, dimezzato, a 150.000 complessivi. Chiedo se questa è un'informazione corretta, ovviamente non la si legge dalla delibera, che è soltanto una delibera di integrazione, ma vorrei avere contezza di questo. Grazie.
Grazie. Pellerano.
Se io faccio due considerazioni proprio, cioè, a 360 gradi, anche ringraziando per i dati che ci sono stati forniti, e certamente MEI e Lanterna sono due contenuti culturali importantissimi per la nostra città e tutto sommato forse anche suscettibili di avere una loro appetibilità su un pubblico vasto e auspicabilmente in crescita di persone, di turisti, anche oltre che di cittadini che frequentano la nostra città, e certamente due contenuti anche importanti, potenzialmente anche per ampliare un po' l'immagine della nostra città dal punto di vista culturale, la possibilità di fare esperienza. Certamente la lanterna a livello identitario è il nostro simbolo per eccellenza, per cui dovrebbe essere possibile a chi viene a Genova e magari non ha la prospettiva di tornarci tanto far vivere la lanterna come un'esperienza tutto sommato sintetica della nostra città. L'altro è una considerazione anche al di là degli aspetti economici, e vado subito a una domanda che è quella di conoscere quale sarebbe il delta di costo per arrivare all'apertura del giorno aggiuntivo, cioè per arrivare almeno a 6 giorni. Quanto sarebbe il costo aggiuntivo per l'apertura di MEI e Lanterna, sapendo, come dire, quelli che sono i costi attuali, quale sarebbe la proiezione superiore per arrivare a coprire l'ulteriore giorno? E chiudo sul MEI. Il MEI è certamente una cosa importante, ha una collocazione particolare, vicinissima alla stazione di Principe, vicinissima al luogo da cui partivano gli emigrati della nostra città, da cui cioè un luogo estremamente significativo. È anche un luogo estremamente significativo dal punto di vista proprio della vita della nostra città, a prescindere dall'aspetto culturale, turistico, proprio a livello di contesto in cui siamo a Pre, per cui avere un luogo presidiato un giorno in più e frequentato fosse anche da 150 o 200 o 50 persone al giorno in più che vanno in quella zona lì della nostra città e che la fanno vivere dal punto di vista culturale, turistico, di vita, di cittadini che la frequentano, in questo momento più che in altri potrebbe anche essere una scelta politicamente sensibile, una scelta politicamente accorta, quella di fare come amministrazione anche un investimento, per dire faccio un investimento con tutti i significati culturali che abbiamo detto prima, ma anche un investimento che ha un significato particolare sulla vita della nostra città in questo momento e anche nella gestione a 360 gradi, penso alla Darsena che è dall'altra parte della strada dove c'è stato un intervento importante, certamente avere un presidio culturale sarebbe una mossa anche proprio in quell'ottica di avere una visione multilivello della nostra città. Grazie.
Grazie commissario Pellerano. Allora, risponde l'assessore o la dottoressa Putti? No, Cavo, ancora Cavo.
Chiedo scusa all'assessore, rettifico. Tre giorni sono quelli che sostiene il Comune e due sono quelli che sostiene il MEI. Vorrei essere molto chiara, il punto è che i 5 giorni settimanali non sono garantiti dal Comune, sono garantiti da un concorso che è dato da stanziamento del Comune e stanziamento della Fondazione MEI. Questo non era lo schema iniziale, quindi io vorrei che su questo l'assessore rispondesse. Quindi reitero la domanda perché l'accordo iniziale o quantomeno lo schema iniziale di quando è aperto il MEI, da quando è stato aperto il MEI, era che il Comune fosse a carico del Comune l'apertura del museo e adesso invece ci troviamo una compartecipazione per le giornate di apertura, che comunque sono insufficienti, perché arrivare a 5 su 7 non vuol dire arrivare a 6 su 7, qui mi aggancio anche all'intervento di Pellerano. Quindi chiedo di capire anch'io che cosa significa il costo eventualmente di una giornata aggiuntiva, del perché non si può pensare di arrivare a 6 giorni su 7, perché è un cane che si morde la coda, possiamo ragionare su quanti sono i visitatori, sulle politiche giuste o sbagliate, ma se ci si crede bisogna aprire questo museo 6 giorni su 7, se lo si apre 5 giorni su 7 chiaramente è tutto un volano e se lo si chiude la domenica poi non si può pensare di aumentare o meno i visitatori. Del perché il Comune è arrivato a chiedere una compartecipazione del MIC, cosa che sostanzialmente, avendo avuto il MIC questo investimento importante e questa scelta di Genova nel portare il MEI a Genova, di certo non è che l'ha portato a Genova per dire vado a Genova e poi sostengo tutto io. È evidente che nel momento in cui si fanno delle scelte, posso dirlo perché io avevo partecipato a quelle scelte iniziali, era Genova per la storia di Genova, era Genova per anche il luogo che è stato trovato, ma era Genova anche per la compartecipazione diciamo alle spese per l'accordo con gli enti. Io chiedo all'assessore se ritiene di dover continuare ad avere diciamo questa e a chiedere nei rapporti col MIC questa compartecipazione del MIC anche alle spese sui giorni di apertura, o se non è più credo conforme agli accordi, alla storia, alla scelta di portare il MEI in questa città, di assumere il Comune una responsabilità di apertura che sia 5 giorni su 7 e che possa traguardare i 6 giorni su 7.
Grazie. Prego, assessore Monte.
Ma intanto credo che la prima cosa da dire è che la Fondazione MEI non è il Ministero. È un ente composto da 3 soci, Comune, Ministero e Regione. Soci che contribuiscono con dei capitali annuali alla solvibilità dell'ente stesso, quindi pagano una quota di partecipazione. Quindi in qualche modo non è che è il MIC che contribuisce, c'è sicuramente un'interlocuzione anche col Ministero attraverso il Presidente Masini, che sapete, oltre che essere una persona di grande cultura, è anche una persona che ha esperienza in questo campo notevole. Dopodiché in qualche modo l'interlocuzione con Fondazione MEI, che quindi, diciamo, ci ha aiutato in questo senso. Io non posso che confermare quello che ha detto la consigliera Cavo, la commissaria Cavo, nel senso che in questo momento 3 giorni sono garantiti dall'istituzione comunale, o meglio attraverso questi finanziamenti vengono erogati dal Museo del Mare, e 2 giorni invece sono quelli garantiti da Fondazione MEI. E credo che questo fosse patrimonio condiviso da tutti a livello di contenuti. Che l'aspettativa sia quella, soprattutto col nuovo bando di concorso per la gestione, di arrivare a 6 giorni, è anche questo un dato di fatto. Il bando, partendo da gennaio, non può essere attivo adesso in quest'ultimo trimestre in cui manteniamo questo orario, quindi 5 giorni su 7. La scelta derivante dalle giornate, quindi le giornate di apertura, credo che sia stata però identificata dai diversi poli, quindi probabilmente anche basata su quelle che sono le dinamiche di presenza di turisti, quindi di flussi di turisti sul territorio. Ricordo ad esempio che in qualche modo, scusate, non leggo. Ok, grazie. In qualche modo sono state decisioni che sono state prese in questo senso. Molti musei, lo ricordo, non hanno gli stessi orari l'uno con l'altro, anche perché si trovano in zone della città diversa. Poi condivido quanto ha detto il consigliere Pellerano, nel senso che sono parole di buon senso che si devono sposare con quella che poi è l'attuazione di queste politiche. Quindi sicuramente me ne faccio carico, sia come direzione cultura che con la governance del Museo del Mare, con cui abbiamo discusso più volte esattamente di questi temi. Dal mio punto di vista non vedo contraddizioni nel lavorare con Fondazione MEI a stretto contatto, anche perché, ripeto, sia il Comune contribuisce nella Fondazione, sia ha assunto questo onere di gestione. Insieme credo che si possano studiare delle strategie perché queste cose vadano a sistema ancora meglio. Poi, dal mio punto di vista, è chiaro che uno può anche dire non sono d'accordo o una proposta diversa. Crediamo che in questo momento, in questa fase di transizione, in cui siamo anche in attesa di capire da questo report quali saranno le strategie migliori da adottare per il futuro, questa possa essere una soluzione sostenibile, sia nei confronti dei lavoratori, con cui abbiamo preso un impegno, sia nei confronti dell'istituzione, che in qualche modo si aspetta dagli enti partecipanti una progettazione consapevole per il futuro. Nei confronti anche del fatto che queste strutture andranno a essere gestite in sinergia maggiore, la mia proposta è stata quella di mettere allo studio, ad esempio, una bigliettazione unitaria che coinvolga anche il Galata Museo del Mare, anche se questo ha alcuni problemi di natura, come dire, di struttura, che potranno essere sanati meglio quando il bando potesse essere unico, ma ci vorrà un pochino di tempo, proprio per garantire quella che era anche una criticità, cioè che essendo 3 poli museali comunque grandi da visitare, è difficile che un visitatore li veda tutti in un giorno, e l'idea era quella di avere un biglietto sospeso, chiamiamolo così, che possa essere usato nell'arco di un tempo più lungo, favorendo anche quindi un eventuale ritorno dei visitatori sul territorio genovese. È chiaro che questa è un'architettura un pochino più complessa dal punto di vista della bigliettazione, ma è quello su cui stiamo lavorando per il futuro. Non so se ho risposto, c'era qualcosa ancora di inevaso? Ah sì, il giorno in più, quindi il 6° giorno, Cuba tendenzialmente 4.000 euro al mese, quindi parliamo di 50.000 euro all'anno. No, su un museo. Non, in questo momento le aperture dei 2 musei non sono identiche, la lanterna è sempre aperto 3 giorni a settimana. E così rimane in questo momento. La lanterna ha un'apertura di 3 giorni a settimana, che è l'apertura, almeno quando ci siamo insediati, questo era il regime di apertura della lanterna, e questo l'abbiamo mantenuto perché abbiamo continuato lo stesso contratto di esercizio.
5 giorni e mezzo. Scusami? La lanterna è 5 giorni.
Comincio a non capire più. Sì, scusate.
Prego. Prego. C'era ancora Picciocchi, ma comunque... Allora, vada Pellerano, poi andiamo a Picciocchi.
Semplicemente perché è proprio un chiarimento su quanto appena detto l'assessore, chiedevo solamente di capire meglio. Quindi la lanterna è partita da un'apertura 3 giorni a settimana e rimane tale. Il costo aggiuntivo per un giorno di apertura in più, in ipotesi da 5 a 6 del MEI, sarebbe di 4.000 euro al mese. Quindi stiamo parlando di un trimestre a questo punto, quindi sarebbero 12.000 euro sul trimestre finale, da quello che ho capito in apertura di consiglio. Sì. E niente, vabbè, non so se sia noto quanto invece costa l'apertura al mese della lanterna, grazie. Un giorno di apertura vale 5.000 euro al mese sulla lanterna circa. Okay. Vabbè, voto per pieno. No, ma giusto perché visto che parliamo di soldi, tutto sommato è utile avere degli strumenti per leggerli, perché va bene tutti i concetti anche culturali, però poi parliamo di soldi, grazie.
Ci vuole il numerino. E Picciocchi doveva ancora chiedere qualcosa?
Manca il numero del taglio, avevo chiesto la decontribuzione del comune a quanto ammonta, così ci ha detto il vice sindaco, se non è così sono contento, ma il vice sindaco ci ha detto che per finanziare il piano assunzionale hanno tagliato il Ducale, Carlo Felice e il Muma a partire dal 2027, l'ho chiesto il numero, è stato tagliato di 100, di 200.000, di 300.000, poi non dubitiamo che ci sarà uno sforzo per integrare queste risorse, però volevo il numero. Poi se mi posso agganciare al tema che è stato posto dai colleghi, cioè poi credo che il punto politico sia questo, no? Cioè, come dire, ci sembra di scorgere un certo disimpegno del Comune dal MEI e soprattutto oggi c'è, se comprendo, un accordo transitorio dove in deroga a quelli che erano gli accordi iniziali vengono sostanzialmente utilizzati i soldi dello Stato che affluiscono nel bilancio della Fondazione per fare cose diverse. Allora, qual è l'arco temporale e la prospettiva di questo accordo? Perché se il Comune non ci vuole mettere dei soldi, nel momento in cui qualcuno dovesse dire basta, i soldi del Ministero non possono più andare per le aperture, ci ritroveremo a questo punto con ulteriori giornate di chiusura del MEI. Cioè un po' la prospettiva, ed è questo l'aspetto politico che ci preoccupa, perché effettivamente fino ad oggi il Comune aveva contribuito. Ne approfitto anche per chiedere a quanto ammonta comunque il contributo annuale alla Fondazione MEI. Oggi, francamente, le cose sono un po' più confuse, Assessore. Grazie.
Grazie. Prego, Assessore.
Allora, io, come dire, non c'è stata formalizzata in sede di bilancio nessun taglio. Questo è quello che a me consta, e quindi mi sento di confermare quanto detto, che non ci dovrebbero essere problematiche in questo senso. Dall'altra parte, nell'accordo di valorizzazione non mi sembra che ci siano comunque cause ostative a eventuali contribuzioni per la valorizzazione del polo, nel senso che non è esplicitato in nessuna parte che uno dei tre componenti o che la fondazione non possa eventualmente intervenire per attività di valorizzazione del polo museale. Quindi non credo ci sia nessuna problematica di questo di genere, come dire, normativo. Poi, da un certo punto di vista, uno potrebbe dire bisogna fare di più e lo accetto senza nessun tipo di problema e, ripeto, me ne faccio carico. Dall'altra parte, però, è chiaro che c'è un impegno condiviso proprio sulla scorta di quell'accordo che prevede la sinergia degli enti a valorizzare il polo museale per far sì che le cose invece funzionino immediatamente anche nella transitorietà di quello che è il momento presente per arrivare a una gestione che sia il più trasparente possibile anche nell'assegnazione degli incarichi di valorizzazione. Perché in qualche modo ricordo che l'assegnazione della lanterna sempre al Museo del Mare in corso d'opera, perché è cambiata la gestione della lanterna stessa, ha comportato un aumento significativo dei costi che ha sbilanciato la situazione. Quindi non c'è stato nessun, come dire, passo indietro nell'erogazione di risorse. C'è stata però la necessità di gestire due musei. E questo ovviamente crea delle problematiche di tipo economico-finanziario.
Do la parola al commissario Bordilli se non deve intervenire. Non lo so, se lei ha altre domande.
Io preferirei.
Se ha altre domande, se no non so se la dottoressa Putti vuole a sua volta.
Se non levate i secondi a me nel.
No, ti toglie, nessuno ti toglie.
Ok. Ecco, no, sì, io aggiungo solo un tema sulle prospettive gestionali che mi era stato, diciamo, richiesto dal commissario Picciocchi. Penso che sia importante andare poi a valutare quello che saranno i grandi cambiamenti che avverranno nel 28, quando andrà in scadenza l'attuale concessione del Museo Galata. Quindi la strategia gestionale attuale è proseguire in continuità sui servizi per poi poter andare già nel 27 ad elaborare un piano di gestione condivisa, compresa, comprendente tutte le tre strutture, quindi a realizzare poi una sinergia gestionale per la prossima gara che si farà nel 28. Poi, se ben appunto ricordo, la commissaria Bordini mi aveva richiesto un'informazione su Villa Doria. Villa Doria è un elemento che ci sta molto a cuore e che teniamo ben in considerazione. Stiamo iniziando delle interlocuzioni, sono già in corso col municipio, ma anche col centro universitario Ponente, che già svolge attività di valorizzazione più sporadiche, per incrementare questa attività di valorizzazione anche in, appunto, con l'aiuto del municipio, e aprire in maniera più assidua questi i locali di Villa Doria, mettendoli a disposizione dell'utenza, degli studenti, con funzione di aule studio. Se ci sono altre, mi pare che sui dati abbia già fornito tutte le indicazioni l'assessore, ma se ci sono altre richieste puntuali in merito sono lieta di rispondere.
Grazie, dottoressa Putti. Commissario Cavo.
No, io ho ascoltato cosa la posizione dell'assessore. Allora, nessuno ha detto, e vorrei essere molto chiara su questo, che sull'accordo di valorizzazione, è stato citato l'articolo 9, si è fatto divieto di una contribuzione da parte della Fondazione MEI, o ci siano espliciti riferimenti che vietano lo schema attuale. Qui si parla, e il tema è esclusivamente politico, e quindi io rifaccio la domanda all'assessore, poi se vuole risponde o meno, magari ci rifletterà, come mi sembra di aver capito che vorrà fare. Ma ritenete di poter andare avanti con questo schema? Non avvertite che ci sia una sorta di, diciamo, disagio quantomeno da parte della Fondazione e del Ministero, che sta sostenendo questo costo aggiuntivo prima non previsto, nell'apertura del MEI in questo momento a 5 giorni, possibile soltanto perché sta contribuendo il Ministero? Questo è il punto.
Grazie. Montanari?
Io mi auguro che tutti lavoriamo nella stessa direzione, e io ho avuto rassicurazioni, direi, solide sia dal Presidente Masini che dalla governance della Fondazione, che l'obiettivo è quello di garantire al MEI la giusta posizione all'interno del panorama culturale genovese, che era stata pensata all'origine, e quindi un museo nazionale sul territorio genovese, l'importanza che ha il tema delle migrazioni e dell'emigrazione in particolare per Genova, ma che in qualche modo, per garantire questo, bisogna trovare una formula che sia, diciamo, che superi quella attuale e che diventi qualcosa che strutturalmente consente la gestione ordinaria, ma che permette anche di progettare in futuro qualcosa di più, che vada anche a essere uno strumento di rinnovamento territoriale dove il MEI è inserito. Quindi, dal mio punto di vista, io più che un disagio, sicuramente colgo un desiderio di lavorare insieme per migliorare una situazione certamente con alcune problematiche. Però dal mio punto di vista, di nuovo, ripeto, queste cose le abbiamo approfonditamente trattate, ne abbiamo parlato, e mi è sembrato di capire che ci fosse una grande disponibilità nel ragionare in questo senso, fatto salvo il fatto che insieme troveremo la situazione, cioè la soluzione migliore anche per il futuro. L'obiettivo è di tutti di tornare a 6 giornate, l'obiettivo è di tutti di avere finalmente un bando di gara che contempli all'origine i poli museali coinvolti, valutandone la sostenibilità, perché purtroppo nella situazione attuale la situazione è molto complessa dal punto di vista della quantità di cose e delle risorse che erano state inizialmente pensate. Quindi io credo che il vero problema all'origine di tutto questo sia stato l'aggancio di Lanterna senza una progettazione integrata nei confronti di una sostenibilità economica che non veniva modificata nei numeri, e che in qualche modo questo lo stiamo un pochino pagando ancora oggi. Ora, se in questa fase di transizione insieme si ragiona per trovare una soluzione virtuosa, mi sembra che sia un bel esempio di sinergia istituzionale, di cui io con grande serenità do davvero il merito a Fondazione MEI e al Presidente Masini per la lungimiranza che hanno avuto di lavorare con noi a questo stretto contatto, come è dall'inizio, e con tutte le amministrazioni, mi sembra che questo sia stato l'intento. Detto questo, per il 2027 bisogna cambiare e bisogna far sì che il bando di gara che verrà emesso, e quindi il gestore che interverrà a tener conto dei due poli, possa fare un'offerta di tipo di apertura e di sostenibilità migliore di quella attuale, che ci permetta di ragionare in questo senso. Quindi, dal mio punto di vista, questo è l'impegno che prendo. Poi, fino a fine dell'anno, siamo in qualche modo nella gestione di qualcosa che era già progettato e che deve essere portato a compimento.
Grazie. Picciocchi?
Il gestore sicuramente chiederà un'integrazione di denari, e a proposito di denari, sa che io ho sempre molta stima di lei, però deduco che in giunta non vi parliate, perché nell'ultima variazione, leggo il documento, sul 2027 alla cultura sono stati levati 3.119.530, sul 2028 3.540.000, quindi non sono bruscolini. Qui dentro il vice sindaco ci ha detto che c'era anche il MUMA, quindi evidentemente, come dire, vi invito a chiarirvi, perché il tema per noi è molto rilevante. Grazie.
Cavo.
Ma io ho ascoltato la risposta dell'assessore, ovviamente ritengo che quando parla di mi auguro che si remi dalla stessa parte, io credo che sia un modo di remare dalla stessa parte anche fare domande in questa commissione. E credo che non si possa neanche minimamente pensare che non lo si facciano per il bene della città e per come può essere uno schema che tenga e che possa tenere anche in futuro. E credo che non ci possa essere un retropensiero che le domande fatte non siano per remare per il bene della città e per il bene di un'istituzione come il MEI. Quando chi ha posto queste domande ne ha vissuto la storia, ha cercato di fare in modo, in tutti i modi, che questa istituzione venisse a Genova, perché tante erano le opzioni allora e siamo riusciti a portarle a Genova. Quindi di certo non sono state domande per fare critica tout court e porre problemi che non ci sono. Quindi, assessore, le assicuro che le domande che sono state fatte sono un invito alla riflessione e un invito a pensare che forse uno sforzo del Comune per i rapporti con la Fondazione, per i rapporti con il Ministero, un segnale che si dia importanza a questa istituzione dopo che il Ministero sicuramente l'ha data finanziando tutta la ristrutturazione, io credo che sia quantomeno opportuno. E dire questo non vuol dire non remare a favore né di Genova né di questa istituzione, ma tornare a un tipo di rapporti e di instradamento per quanto riguarda soprattutto l'apertura che abbia un suo equilibrio. Perché sentirci dire che il MEI costa soltanto 4.000 euro al mese l'apertura un giorno in più e che questo comune non riesce a fare lo sforzo per aprire un giorno in più con un costo di 4.000 euro al mese, credo che sia un dato su cui si possa riflettere. Non perché non si è costruttivi, ma proprio perché lo si vuole essere e si vuole fare in modo che fondazione, comune, istituzione, che questa ente, istituzione che abbiamo vada avanti, sia valorizzato e non ci siano incidenti di rapporti neanche per un costo di 4.000 euro al mese. Grazie, vorrei che questo fosse verbalizzato per dare un senso alle domande che vengono fatte, che sono assolutamente costruttive e non campate per aria. Grazie.
Vorrei tranquillizzare la commissaria Cavo che, avendolo detto al microfono, è tutto verbalizzato. Meno male. Siamo tutti tranquilli. Se vuole rispondere su questo, assessore. Perfetto.
No, il remare da tutti la stessa parte non era riferito alle domande della consigliera Cavo, che sono assolutamente legittime e certamente hanno l'unico scopo di parlarsi e farsi chiarezza. Era perché porre il problema di dire: ma non sarà un problema che ci sia una contribuzione anche da, la mia considerazione era, nel momento in cui ci occupiamo tutti di un museo e siamo tutte e tre istituzioni che sono soci di una fondazione che questo museo in qualche modo gestisce, mi auguro che sia condivisibile il poter compartecipare, quindi remare tutti dalla stessa parte. Non c'è mai stata la minima intenzione, questo credo che me lo dobbiate per onestà intellettuale, l'intenzione di screditare o di mettere in dubbio che si stia in quest'aula a ragionare di problemi condivisi e per il bene della città. Poi mi dispiace se è stato frainteso, ma non era questa la mia intenzione, quindi visto che tutto è verbalizzato almeno c'è un chiarimento.
Commissario Venente.
Sì, grazie Presidente, ma io volevo approfittare per ritornare così brevemente su un tema che l'assessore Montanari mi guarda negli occhi, sa benissimo dove voglio andare a parare. Sì, sì, so che la collega Bordilli è già intervenuto su questa cosa, ma ognuno di noi è portatore, come posso dire, di proprie esperienze, di proprie sensibilità, insomma. E volevo ritornare un attimo sulle ceneri di quello che era il polo museale del Ponente. Mi dispiace sentir dire e sentir coinvolgere in una scelta politica che non credo sia afferente al municipio, il municipio stesso. Il municipio stesso non mi risulta mai che abbia dato lo suo parere favorevole alla chiusura di quello che era il museo navale della collezione Garelli, che è stato, come posso dire, depredato per dare vita al museo del mare e della navigazione, insomma. Quindi un polo museale, un polo culturale nel Ponente cittadino aveva una sua ragione d'essere, perché nei programmi anche di questa amministrazione fortemente citato la valorizzazione delle cosiddette periferie. Se le periferie si intende valorizzarle con la chiusura dei musei, la gratuità dell'accesso al Museo di Archeologia Ligure, che spero che non significhi come dire, che è partito il conto alla rovescia per chiudere anche quello. Le ville non potete metterci le ruote e portarle al centro città, perché sennò probabilmente la meraviglia di Villa Pallavicino l'avreste già fatto. La nave bus, guarda, considerate come si chiude il cerchio, che era quell'elemento che poteva portare, come posso dire, i turisti dal centro della città verso Ponente, non esiste più. E poi anche qua, se mi consente una battuta l'assessore, remiamo tutti dalla stessa parte, ma per remare bisogna avere una barca, una nave non ce l'abbiamo più a Ponente. E quando a Ponente dicevamo lasciateci, noi intendevamo il polo culturale. Invece qualcheduno ha frainteso e probabilmente ci verrà lasciato per l'ennesima volta o dopo 70 anni il polo della Carmagnani e della Superba, che quando andrà bene sarà spostato di 50 metri dalle case, oggi sono a 5 metri. Poi vedremo, come posso dire, anche all'interno di questo Consiglio Comunale quali saranno le posizioni rispetto al nuovo piano regolatore portuale su un tema così delicato. La cultura viene quasi cancellata, da un museo diventa un doposcuola. E invece, come posso dire, quelle che sono le servitù e le criticità, ahimè, da quello che leggiamo sui giornali, continueranno a persistere con un ulteriore presa in giro dei cittadini con uno spostamento di 50 metri. Grazie.
Grazie. Mi collego a quanto detto dal collega sull'ultimo punto, perché, come dire, con tutto rispetto, le aule studio vanno benissimo, però le aule studio restano aule studio. Beh. Mi sembra che, come dire, la logica a Ponente anche di poter lavorare su la valorizzazione di un polo non possa e non debba passare onestamente solo tramite la funzione di aule studio. Cioè, ripeto, con tutto il rispetto e con il bisogno, con la fame che c'è di aule studio, quindi non sono qua per criticare, diciamo, la finalità delle aule studio a Ponente, dove oltretutto vi è fame, ribadisco io per prima, quindi, però ecco, sicuramente credo che quello che è legato con il polo di Piazza Bonavino, ecco, onestamente ambisse un po' come dire, ha ben altre appunto finalità. Quindi quello che mi sento di dire è che forse si possono insomma anche rivedere alcune scelte. Oltretutto io nelle varie variazioni di bilancio, nella tiritera che viene fatta sulle varie variazioni di bilancio, io su Pegli non vedo mai nulla di, diciamo così, concreto e di corposo. L'avevo già detto nel corso di altre, insomma, di altre variazioni di bilancio, e quindi, come dire, è ovvio che se alla fine comunque non si ha altro obiettivo se non creare delle aule studio che necessitano di banchi, sedie, non a rotelle, eccetera, ecco, è ovvio che, come dire, gli importi sono, diciamo così, minimali. Quindi ecco, non lo so, rimango molto spiacevolmente stupita, e sono la prima che ha sempre apprezzato moltissimo il lavoro che il CUP ha fatto. Anzi, ecco, secondo me quello sicuramente è un'attività su cui andare a lavorare ancora di più, però sicuramente quello che ci si aspetta a Ponente è una valorizzazione del Ciapolo, non soltanto, ribadisco, come aula studio, ma per fare in modo che il polo sia conosciuto, sia frequentato, e con il polo poi sia conosciuto anche insomma Ponente. Quindi su questo, ecco, speravo insomma che ci fossero un po' così altri sogni, quantomeno, se non dei risultati concreti, però sogni anche differenti, che magari passano anche per il tramite di aule studio, ma che possano un po' traguardare anche qualcosa d'altro. Anch'io, come il mio collega invece Picciocchi, io mi appunto sempre molto quello che viene detto nelle commissioni consigliari, e ribadisco che il vice sindaco aveva detto, diciamo, queste cose sugli importi di bilancio, e quindi rimaniamo anche un po' perplessi di, come dire, questa comunicazione forse non molto fluida all'interno della giunta. Grazie.
Se ci sono ancora risposte, così poi andiamo alla chiamata ai gruppi.
Preciserei che il polo museale di Pegli, cioè Museo Navale, eccetera, è stato chiuso nel 2004. No, perché ho sentito dire, se si pensa di valorizzare oggi con la chiusura di musei, ecco, è stato chiuso nel 2004. Quindi io accolgo, come sempre ho fatto, e me ne darà credito, spero, il commissario avvenente, tutte le rimostranze, però precisiamolo che c'è una storia di 22 anni che passa da quel momento e arriva a oggi. No, credo che sia importante precisare che non si è chiuso oggi il Museo Navale, si è disinvestito, si è guardato in maniera miope alla valorizzazione della Villa Centurione Doria con il Lago dell'Alessi e via dicendo, ma che in qualche modo è successa questa cosa. Ne prendiamo atto, e in qualche modo da un certo punto di vista può essere opinabile. Quella che è la situazione attuale della villa la conoscete meglio di me, nel senso che c'è una problematica di sicurezza per alcuni tipi di attività, quindi una scia parziale degli spazi che consentono alcune azioni e non altre. La scelta, anche in sinergia col municipio, di rispondere a un bisogno del territorio, spazi anche per gli studenti e via dicendo, e allo stesso modo per permettere un'attività che sia compatibile con le normative di sicurezza, ha portato a un primo progetto che diventerà a breve operativo e che abbiamo già discusso, che è quello di aprire alcune aule studio, con l'impegno a mantenere la mostra Pegli Picta, di cui abbiamo parlato nella commissione, che, lo ricordo per chi diceva che qui si parla poco di Museo del Mare, è stata il 22 di maggio, e che quindi manterrà da un lato lo sguardo sul territorio e dall'altro permetterà, seppur in maniera come dire, sicuramente non grande quanto era l'esposizione del Museo Navale, una parte espositiva in sinergia con una parte dedicata all'accoglimento delle istanze territoriali che chiedono spazi per studiare. Quindi È chiaro che non possiamo ritenere finito il lavoro su Villa Centurione Doria con questa iniziativa, però è qualcosa che sta riattivando l'interesse sulla villa, che permetterà di usarla in maniera molto più diffusa rispetto a quanto non si faccia adesso e che naturalmente sarà propedeutica ad appostare anche quelle risorse che servono per avere una scia completa. Perché nel momento in cui ci sarà una scia completa, allora sì, si possono fare altre progettazioni. In questo momento quelli che sono i titoli di accessibilità permettono questa attività, che però a me sembra importante poter ribadire subito, perché se noi diciamo aspettiamo che e poi nel mentre non facciamo niente, allora sì, credo che questo sia uno sguardo, come dire, di retroguardia. Francamente mi dispiace cogliere una nota di biasimo sulla gratuità del Museo Archeologico Ligure di Pegli, perché invece quello è un museo che ha dimostrato di avere delle potenzialità enormi e su cui l'aumento notevolissimo dei visitatori, e lo ricordo non per la gratuità, ma per le iniziative anche a pagamento e soprattutto a pagamento, fatte come laboratori didattici, è stata aumentata davvero in maniera esponenziale in quest'ultimo anno. Era un museo che negli anni scorsi faceva meno di 4.000 visitatori, per chi prima citava i numeri dicendo una vergogna, meno di 4.000 visitatori. Quindi, certo, c'è un lavoro che viene fatto in tante modalità, possono essere condivise o no, ma che sul Museo di Archeologia Ligure di Pegli si sia fatto un lavoro che finalmente ha portato agli onori della conoscenza di tanti studenti genovesi e di tanti cittadini, e non soltanto, che in parte visitano la villa, il magnifico parco meravigliosamente gestito, vi invito tutti alla conferenza stampa per l'anniversario del parco di Villa Pallavicino a Pegli, che si terrà in Salone di Rappresentanza nei prossimi giorni. Beh, il lavoro su quel museo è stato fatto. Quindi non c'è nessuna dimenticanza del polo pegliese, non c'è nessuno sguardo miope a valorizzare i musei e gli spazi culturali del territorio. Ripeto, volete dirmi che si può fare di più? Io sono d'accordo, sono qui per lavorare, non per nascondermi dietro un dito. Però bisogna anche lavorare su dei dati concreti. Sul Museo Archeologico Ligure io vi invito insieme a vederlo, se volete, e dall'altra parte a verificare quelle che sono state le attività culturali e i numeri dei visitatori che abbiamo avuto in quest'ultimo anno. Se volete ve li prendo anche, così ne parliamo, se ritenete. Al 12 di agosto i visitatori sono stati 13.406 contro i complessivi 8.495 del 2025. Quindi direi un discreto lavoro di un museo che appunto magari può apparire di nicchia, ma che è uno dei musei più importanti del territorio proprio per la storia della Liguria. E, ripeto, l'impegno sulla Villa Doria c'è tutto, sulla Villa Centurione Doria c'è tutto, con alcune criticità che speriamo prima possibile di risolvere.
Grazie, vuole ancora intervenire Venente?
Presidente, la ringrazio, non avendo usato tutto il tempo. Ma devo dire che io ho sempre avuto molta stima per l'assessore Montanari, perché gli riconosco, come posso dire, una sua preparazione culturale su questo tema che è veramente da sottolineare, insomma. Però assessore, o ci hanno preso in giro nel 2004 o c'è qualche cosa che non funziona adesso, perché nel 2000, mi dispiace che non c'è il dottor Campodonico, perché nel 2004 il museo cambiò allestimento e il Museo Normale rimase aperto con un nuovo allestimento che mirava puntualmente più sulla navigazione di riviera, così era stato definito, e rimase aperto. Poi ci fu la convenzione con il CUP per la valorizzazione dell'attività culturale che fa il CUP, sicuramente meritevole di attenzione, anche se, come posso dire, ci sarebbe da rimodulare la convenzione in modo da poter lasciare spazio anche a altre associazioni culturali del territorio che lamentano il fatto di poter avere con grande difficoltà accesso agli spazi. Penso alla sala degli Argonauti, spero che quella non diventi una sala studio, perché sarebbe curioso come mai nel ponente cittadino Villa Duchessa di Galliera, dove ci sono due sale, quella degli specchi regalati dallo zar Nicola II alla Duchessa di Galliera, quella delle conchiglie che se ce l'avessero in qualsiasi altra parte del mondo ci sarebbe la fila dei giapponesi pronti a entrare e pagare l'ira di Dio per fotografarli, noi abbiamo un asilo, una scuola materna all'interno, e non ripetiamo la stessa cosa per favore anche all'interno all'interno del Museo Navale di Pegli, dove Lazzaro Tavarone e il Figoneto hanno lasciato una testimonianza straordinaria di quello che era la villa di Adamo Centurione, banchiere di Carlo V, re di Spagna. Detto questo, come posso dire, trasformare un polo museale, poi rivengo anche sulla questione del Museo di Archeologia Ligure, colgo la sua disponibilità e formulerò una richiesta per una commissione itinerante dove alla sua presenza e alla... spero, non so se la dottoressa Garibaldi già in pensione, lo sarà, quello che sarà, verrà spiegato ai consiglieri che non hanno mai avuto la fortuna in vita loro di visitarlo, di poterlo fare. Però poter trasformare un polo museale in un qualche cosa di simile a un doposcuola, io lo trovo veramente svilente, vorrei dire addirittura forse offensivo, non che non ci siano bisogno di quelle cose, ma l'una non esclude l'altra. Pensare di depauperare un patrimonio culturale di quelle di periferie che, per le quali nei vostri programmi avete sbandierato la necessità di valorizzarle, e si valorizzano attraverso che cosa? La trasformazione di un polo museale in un doposcuola o la cancellazione dell'unico vettore trasportistico di carattere turistico ai primi di luglio, quando la gente incominciava, i turisti incominciavano a venire nel ponente? Questo me lo domando. E come posso dire, su questo io credo che i cittadini del Ponente, di Pegli in particolare, ma di tutto il Ponente, hanno già preso posizione e continueranno a farlo, perché se l'attenzione, come posso dire, del Ponente avviene solo quando c'è da confinare o non spostare mai le servitù che ci sono, allora vuol dire che la considerazione di quel pezzo di territorio non è, come dire, meritevole di essere presa in considerazione in questa modalità, che non è esattamente quella che ci è stata promessa in campagna elettorale e non è esattamente quella che è nelle aspirazioni di persone che aspirano a poter essere parte integrante della città, che va da Capolungo a Cesino a Fossa Lupara, lo dico, e a Prato. Lo ribadisco perché, come posso dire, non è che oltre la lanterna ci sono le colonne d'Ercole dove ci sono i mostri marini che si mangiano i marinai. Qualcheduno lo pensa, l'ha pensato per troppi anni in questa città. Non a caso noi a Ponente continuiamo a dire andiamo a Genova. Ci sarà una ragione che non abbiamo festeggiato il centenario del 1926? Sì, sì. Lo dico fortemente, noi non l'abbiamo festeggiato perché ci continuiamo a sentire, come posso dire, cittadini di serie B rispetto al resto della città. Una città classista, si sarebbe detto una volta quando c'erano i vecchi comunisti, dove la parte residenziale è nel Levante, la parte dei servizi è nel centro, la parte delle servitù è nel Ponente e nella Valpolcevera.
Prima di dare la parola alla commissaria Bordilli, vorrei ricordare al commissario avvenente che nell'inverno del 2025 siamo andati in visita alla Villa Duchessa di Galliera e alla Sala delle Conchiglie e ci è stato comunicato che per il momento c'era l'asilo, però l'asilo dall'anno scorso non c'è più. Semplicemente questo. Grazie.
Li abbiamo messi in Villa Doria.
È in Villa Doria, non è più lì. No, comunque, e in ogni caso ritengo che la bellezza faccia molto bene all'educazione, questo sì. Prego, assessore. Ah no, Bordilli c'è ancora. Mi era sfuggita. Allora poi andiamo alla... Prego, commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Ma diciamo che spero che la componente tecnica poi... che gestisce i musei abbia una visione un pochino diversa da quello che ho sentito dall'assessore, perché ho sentito guardi, le registrazioni ci sono, poi se mi vuole, come dire, correggere faccia pure, però io ho capito, non abbiamo i fondi, non vi sono delle, cioè, risorse, e qui c'è il tema scia e quindi facciamo quello che si può. Ecco, io credo che invece una logica, e una logica anche, come dire, un po' più manageriale di un bene pubblico sia esattamente l'opposto, cioè ci chiediamo dove vogliamo andare e di conseguenza lavoriamo per comprendere se e quanti fondi servono per il progetto che noi anche politicamente vogliamo portare avanti, e poi decidiamo quindi, diciamo così, quali step fare, perché sennò, ripeto, finisce che rimane tutto estremamente riduttivo e ci accontentiamo delle risorse nulle che vengono date al Ponente, questo è quanto, sono passati 15 mesi, quindi come dire, ora questo è quanto, quindi sì, cioè riesce a fare aule studio, punto, ne prendiamo atto, ma io prendo anche atto che alla fine mi sembra che il vero tema è anche che non c'è ad oggi una visione a medio termine, perché al di là poi se il vice sindaco vi dà i soldi oppure no, anche se poi le logiche sono anche che gli assessori, e lo sa bene Picciocchi, devono andare a rompere le scatole per quello che sognano, per le loro deleghe, per ottenere fondi e poter fare cose. Però ecco, è ovvio che se tutti ce ne stiamo e la giunta cioè se ne sta, che non vengono dati fondi per poi realizzare quello che si vuole, allora qua c'è un problema di visione, secondo me, che è più grave se manca di là della ciascia o c'è meno. Cioè una visione bisogna averla. Anzi, è probabilmente quando si hanno dei progetti che si va dall'assessore al bilancio e gli si dice: guarda che io ho già tutto questo in testa, se tu rinunci a questi come fondi tu stai rinunciando a un mio sogno, cioè mio, dove il mio non è, diciamo così, personale, ma è a beneficio della collettività. Se invece, ripeto, la logica è esattamente l'opposta, allora veramente non è una tiritera molto semplice, cioè venire qua e cioè dirci 5.000, 15.000, cioè 70.000. Quindi la mia speranza è che, al di là poi delle, insomma, battute, delle polemiche e quant'altro, però ecco che con la componente tecnica si possa magari rivederci fra brevissimo e avere un sospiro un po' di più ampio, ecco, a pieni polmoni di che cosa si ci vorrebbe fare. E poi magari, anzi, se le cose sono belle, cioè siamo noi, cioè per primi, come opposizione, che ci pungoliamo per volerle fare. Grazie.
Ciò che però non ha più, ecco, dica.
Volevo solo chiedere alla direttrice come pensa di lavorare per aumentare l'attrattività del MUMA.
Ma
grazie.
Non è però questo qui il tema dell'argomento. Beh, comunque risponde la dottoressa Putti.
Ecco, do un'unica risposta perché penso possa valere sia per tutte le strutture, sia per Villa Doria che per il Galata che per la Lanterna. Stiamo producendo un piano strategico su tutte le strutture, che ovviamente andrà confrontato con tutti gli elementi di governance che ci sono nel MUMA, perché come sapete la governance è complessa, c'è un CDA dell'istituzione, poi c'è la compartecipazione dei promotori, che sono una fondazione e che sostengono le iniziative e possono magari anche finanziare eventuali elementi strategici. È da confrontare col concessionario al quale sono dati in concessione tutti i servizi del Galata. Quindi la presentazione di questo piano strategico è fissata al 30 per quanto riguarda il Galata, seguiranno i piani strategici delle altre tre strutture facenti parte dell'istituzione. Dopo aver effettuato tutti i passaggi con gli altri elementi di governance, anche elementi che potrebbero eventualmente finanziare alcuni dei punti, sicuramente è mio impegno e, se desiderate, condividere con voi quelli che saranno i risultati emersi da questo confronto, proprio per impostare una prospettiva non solo di mantenimento ma possibilmente di crescita, e anche andare a individuare quelli che sono i vettori che possono intercettare delle risorse per realizzarli concretamente.
Benissimo, allora passiamo adesso alla chiamata dei gruppi. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova è assente, Picciocchi Sindaco Vince Genova, Aula, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova Noi Moderati, Lega, Forza Italia, gruppo misto non c'è. Dichiaro chiusa la commissione alle ore 16, grazie e buona serata.